redigio.it e la storia continua. Non di solo pane. Si aggiunga che la scelta del pane di grano sembra essere in città la scelta di tutti. Se i più abbienti considerano il pane bianco il solo compatibile con il loro status, una precisa e consolidata gerarchia del gradimento opera anche presso i ceti disagiati, rendendo non poco problematica ogni rinuncia al frumento. In Toscana ricevono abitualmente pane di grano le maestranze al lavoro nei cantieri edili senesi e fiorentini. Ancor più significativo il fatto che le distribuzioni di viveri, in cui in varie circostanze beneficiano i più indigenti, prevedono nei centri urbani, ed è il caso oltre che a Siena, Firenze, Roma, Viterbo, Arezzo, anche il frumento. Non abbiamo alcuna intenzione di tratteggiare un quadro che prospetti in termini di assoluta omogeneità un'incontrastata preponderanza del grano. La situazione delle città lombarde, ad esempio, risulta nei secoli XIII e XIV ancora fortemente segnata dal consumo dei cereali minori. Segale e miglio, destinati sovente alla confezione di pani di mistura, dominano nel 200 il panorama della produzione cerealicola nelle campagne milanesi, dove modesta è la diffusione del frumento. A Brescia gli statuti fissano, in rapporto al prezzo dei due prodotti, quale debba essere il peso del pane di frumento e quello di miglio. I due cereali si impongono come protagonisti anche sul mercato di Bergamo, mentre la segale a trovare ampio godimento e diffusione presso le popolazioni urbane e rurali del Piemonte. È in modo da osservare che casi come quelli richiamati non mutano i tratti di fondo di una situazione che autorizza ampiamente ad assegnare al pane di grano il ruolo di dominatore delle tavole cittadine. E i maccheroni e lasagne. La farina di frumento non costituiva tuttavia soltanto l'ingrediente primario della panificazione. La si utilizzava infatti anche per la confezione di paste di vario tipo, fresche, soprattutto per il consumo domestico, e secche, per la lunga conservazione. E secondo il geografo Edrisi, nel XII secolo, una vera e propria fabbrica di pasta secca, ubicata a Trabia, nei pressi di Palermo, esportava i suoi prodotti in Calabria e in altre contrade del mondo musulmano e cristiano. In quello stesso secolo, peraltro, i genovesi, prima di divenire essi stessi, come pure i toscani, dei territori prossimi alla Liguria, produttori di pasta essiccata, e avrebbero fatto da tramite per la commercializzazione al nord del prodotto siciliano. Un documento del 1371 attesta che a Palermo erano in commercio maccheroni e lasagne di semola e di farina, al prezzo quasi triplo di quello del pane. Nella Cagliari del 400 si producevano e si esportavano in buona quantità i fideus, pasta lunga di farina, molto apprezzata fra l'altro alla corte aragonese. Delle paste fresche, per solito all'uovo, destinate a essere cotte in acqua o in brodo, la documentazione tardo medievale non manca di numerose attestazioni. Salimbene de Adam testimonia come nel XIII secolo in area padana fossero di uso costume, e si tratta di paste lunghe, laganae, ma anche di paste ripiene, ravioli e tortelli. maccheroni, ravioli, più raramente lasagne, figurano alla metà del 300 sulla tavola dei priori fiorentini. Accade anche che compaiono sul desco timballi e sformati variamente farciti. Fresche o asciutte che siano, le paste restano comunque ben lontane dall'ottenere un posto di rilievo nell'alimentazione dei secoli in esame. E ancora, nel XVI secolo, l'alto prezzo ne fa il cibo per i soli abbienti. Segnalazione infallibile di una cucina ricca. Bisognerà attendere il 600 perché prende le mosse da Napoli la seconda introduzione della pasta nella cultura alimentare italiana. Protagonisti questa volta i ceti poveri del mezzogiorno, urbano e rurale. Ma bianco o integrale? Ben più ampio e usuale era nelle campagne il ricorso per la panificazione dei cereali minori, in primo luogo segale, orzo, miglio, panico, i quali non di rado incidevano sul bilancio alimentare in misura più marcata di quanto non facesse il frumento, e meno esigenti quanto al suolo e alle pratiche culturali, nonché di resa maggiore e più costante, i cereali garantivano al coltivatore una risposta meno aleatoria alle esigenze e di base dell'approvvigionamento domestico. Dai cereali di semina primaverile, il miglio, sorgo e panico, poteva venire in situazioni di emergenza, stante la rapidità del loro ciclo vegetativo, un aiuto tutt'altro che disprezzabile. Va inoltre considerato che il miglio e soprattutto la segale consentivano una panificazione tale da non indurre per la qualità eccessiva riluttanza. Tutto ciò non significa che in vaste regioni della penisola il frumento non marcasse anche in ambito rurale una prevalenza discutibile del consumo alimentare. Così è in quasi tutto il mezzogiorno, dove tra il XIII e il XIV secolo il grano estromette l'orzo dalla panificazione, come pure nelle campagne toscane. Panificare con lo stesso cereale non equivaleva, d'altronde, ad avere sul desco pani della stessa qualità e dello stesso colore. Che la panificazione frumenticola dei cetri rurali fosse non di rado indirizzata alla confezione di pane integrale, semi-integrale o comunque risultante da farine abburattate leggermente, appare più che probabile diversamente, ed è sul pane bianco che doveva orientarsi il consumo delle popolazioni cittadine. Attente, valga in questo senso la testimonianza trecentesca dello Statuto di Vercelli, e che si utilizzasse farina bene butterata. I cereali minori contribuivano alla panificazione soprattutto fornendo le farine per la confezione di pani di mistura, e a mescolare diversi cereali poteva procedersi al momento della semina, semine miste, in fase di trattamento del prodotto, trebbiatura o molitura, o a molitura avvenuta. Se il frumento si proponeva come componente base dei contesti che vedevano la sua più larga affermazione altrove, ad esempio in talune regioni padane e l'arco alpino, era il miglio a costituire il riferimento primario della mistura, potendosi questa realizzare talora anche senza il concorso del grano. È il caso della misiligo, che è un mescolo di segale e miglio. www.redigio.it, e la storia continua.